divisional record number.
The spacecraft was oval shaped on top and underneath like a large pancake blown up in the middle.
Benvenuti a la 37esima puntata di Ervis Mara, il podcast di Fenomeno sulla pallacanestro. Questa volta non ci limitiamo all'NBA, perché questa settimana comincia un evento che, pur non avendo l'eco di altri sport, mi viene in mente ad esempio il calcio, rimangono pur sempre i mondiali e in quanto tale vanno celebrati degnamente, anche perché saranno ad orari più che utili, almeno per quelli che non fanno il lavoro serio, cioè noi. Per parlare di tutti gli 8 gironi dei mondiali diamo il benvenuto per la prima volta a uno che le competizioni FIBA oramai le conosce come le sue tasche e partirà presto alla volta di Manila per seguire il girone degli azzurri, ma non solo. Perciò diamo il benvenuto a Ennio Terrasi Borghesan.
Ciao Dario, ciao a tutti.
Ennio, quante ne hai fatte di competizioni FIBA oramai? Hai perso il conto o ne hai ancora?
Allora, questa è la quarta, perché ho iniziato 4 anni fa col mondiale.
Ok.
E più, vabbè, varie gare di qualificazione. Poi ho fatto il preolimpico a Belgrado.
Giusto.
E in un contesto dove è stato tutt'altro che banale fare il preolimpico, visto che era il 2021. Uh-huh. E poi l'anno scorso Eurobasket, però solo la fase di rodi.
Giustamente, quindi questa è la quarta, vorrà per Manila, perché nel girone A, e poi cominciamo subito con l'analisi girone per girone, anche perché sono 8, ci sono 32 squadre, quindi la cosa si fa lunga, c'è l'Italia, che tra l'altro terrà a debutto la competizione la mattina di giovedì 25.
Venerdì
25, ho già perso il conto dei giorni e del tempo e dello spazio. Venerdì 25 teniamo a battesimo contro l'Angola alle 10 del mattino, teniamo a battesimo un'arena che si presenta alla Filippina Arena da 55.000 persone, e adesso ci spieghi anche il perché.
Allora, l'idea iniziale era quella di giocare alla Filippina Arena tutta la fase finale, quindi quarti, semifinali e finali, incluse anche quelle per i piazzamenti. E l'idea è poi rientrata, perché dal punto di vista logistico è molto complicato arrivare lì. Manila è una delle città con più traffico al mondo, traffico automobilistico, quindi gli spostamenti sono lentissimi, e per semplificare tutto dal punto di vista logistico e tenere comunque il fiore all'occhiello della possibilità di giocare davanti a un'arena indoor impressionante, hanno deciso di giocare le prime due partite del girone A, che è quello dei padroni di casa delle Filippine, e lì, e quindi tra cui anche la prima partita dell'Italia.
Noi giocheremo contro l'Angola, che insomma delle 4 squadre contro cui giocheremo, le altre sono le Filippine e poi c'è la Repubblica Dominicana, dovrebbe essere quella più agile, le abbiamo già battuti 4 anni fa ai mondiali abbastanza agilmente, basti pensare che hanno 2 point guard che sono molto probabilmente più basse, sia di te sicuramente, ma sono più basse anche di me, perché quella più alta arriva a 1,78 e penso anche di molti ascoltatori di questo podcast possono batterli quantomeno in altezza, non direi a livello di capacità tecnica, perché io sono scarsissimo, quindi non c'è molto da dire, però diciamo questa Italia, ripartiamo da 2 ottime figure rimediate alle Olimpiadi e Eurobasket, con un Mannion in meno, però con la consapevolezza, e questo l'ha confermato anche il percorso di avvicinamento a questi mondiali, che questo gruppo non è banale, questo gruppo è mega affiatato e sa benissimo che cosa fare sui due lati del campo, è molto ben preparato, e quindi comunque ci presentiamo per fare la nostra figura e andare a vincere in Serbia durante la preparazione, comunque contro la Serbia, scusate, e in Grecia, poi non è proprio banalissimo, non è una cosa che succede sempre al nostro basket.
No, assolutamente no. Basti pensare che l'imbattibilità è stata l'eccezione e non la regola in queste qualificazioni, perché quasi tutte le squadre principali hanno lasciato almeno una partita. E l'Italia in realtà arriva fondamentalmente, tu hai citato Olimpiadi Eurobasket, ma in generale tutto il percorso che segue lo scorso mondiale, che è finito con una sconfitta di misura con la Spagna, che di fatto ci ha impedito di puntare quarti finale. Ai tempi quella partita dava molto rammarico, poi però si è visto che la Spagna è andata a vincerlo quel mondiale, quindi rivedendola oggi capivi già di essere a un buon livello già prima. E su quell'estate si è creato un gruppo, soprattutto poi al preolimpico e di seguito quindi alle Olimpiadi e l'anno scorso, che è molto particolare, perché è certamente atipico, perché ha un solo lungo di peso, che è Nicolò Melli, Però ha una serie di giocatori di grande atletismo, di grande fisicità in tutti gli altri reparti. Questo fa sì che l'Italia, oltre ad essere una squadra molto divertente da vedere dal punto di vista offensivo, è una squadra molto valida dal punto di vista difensivo. Uh-huh. A Eurobasket la differenza l'ha fatta molto più la difesa che l'attacco, e in generale l'impressione data in questa preparazione è che il gruppo abbia fatto uno step in più per essere maturo al punto di essere veramente sempre competitivo nell'arco di 40 minuti. L'Italia è una squadra che è in grado di fare parziali importanti, è in grado anche di subirli, però è capace di riabilitare la partita a suo vantaggio, anche se in una giornata in cui il tiro non entra, perché è una squadra che ha nel tiro da tre e nella possibilità dei suoi giocatori di tirare da tre praticamente tutti e 12 gli effettivi, magari Diouf meno, però tutti e 12 gli effettivi hanno un tiro da tre più che rispettabile. E aprendo il campo e rendendosi molto, molto difficile da leggere per una difesa avversaria, si rende una squadra abbastanza tosta da leggere e da affrontare. È una squadra che non vuole incontrare nessuno. Noi sicuramente arriviamo al mondiale con grandissimo entusiasmo, un percorso a livello di tabellone che è sicuramente accessibile, adesso lo vedremo, e ovviamente il tema dell'ultima esperienza da giocatore professionista di Gigi Datome, che è un simbolo di quella che è la pallacanestro italiana di questi anni, ma anche, soprattutto un simbolo di attaccamento alla nazionale, perché è uno che la nazionale l'ha sempre fatta anche a livello giovanile, tranne un'estate. Sfortuna per lui è stata l'estate dell'Olimpiade. E quindi c'è anche questa cosa in più da parte di un gruppo che è molto coeso, come hai detto tu, è molto unito, e la volontà di regalarsi qualcosa di veramente indimenticabile.
Di Gigi Datome mi sento in dovere di citare il podcast video e audio sì, che ha fatto con Nicolò Melli in tutta la preparazione. Si chiama Afternoon, è assolutamente imperdibile, andate a recuperare tutte le loro puntate, anche perché sono godibilissime anche adesso che è finito il loro percorso di avvicinamento, che abbiano solamente una puntata ancora da fare, poi hanno presentato tutti i loro compagni, soprattutto la puntata con Andrea Bargnani è un gioiello della comunicazione sportiva in Italia nel 2023, è assolutamente imperdibile. La squadra a me piace molto, ovviamente considerando che il livello di talento non è neanche avvicinabile forse ad alcune versioni che abbiamo avuto. Mi viene in mente che la squadra del 2015 forse era molto più talentuosa di quella, era quella in cui Bellinelli, Bargnani e Gallinari erano tra virgolette al loro picco nell'esperienza in nazionale, c'era anche Alessandro Gentile che era Alessandro Gentile, però così coesa e tosta per tutti quanti. La cosa molto interessante di questa esperienza qui è l'inserimento di Gabriele Procida e di Matteo Spagnolo, che saranno probabilmente i due giocatori di punta per la prossima Italia che verrà dopo che Melli da Tom avranno lasciato, e Simone Fontecchio è al picco della sua carriera in questo momento, quindi ci aspettiamo molto.
Assolutamente sì, dei due secondo me quello che parte con più garanzia di avere minuti stabili è Spagnolo, che è comunque qualcosa di abbastanza particolare, perché Spagnolo non ha ancora giocato, cioè esordirà quest'anno in Eurolega a Berlino, all'Alba Berlino, ha giocato solo una stagione di Coppa Europea l'anno scorso a Trento in Eurocup, è comunque una squadra che non ha fatto un grande percorso, però la sua crescita è costante, continua e rappresenta già oggi un'alternativa molto valida rispetto a Spissu in cabina di regia, perché in due danno cose diverse. Lui, cioè Spagnolo, è perfetto in uscita dalla panchina per guidare la second unit, ma anche per fare qualche minuto importante con le prime punte di questa squadra, mentre Spissu è anche l'uomo dei minuti finali, è quello che in assoluto non ha mai paura veramente di prendersi un tiro che ci sta, anche difficile, anche in situazioni complesse, e poi è il nostro miglior tiratore di liberi. È forse un punto su cui questa squadra ha ancora margine, è il fatto che potremmo essere veramente migliori a tirare i liberi senza rivangare quello che è successo l'anno scorso all'Europeo.
Decisamente sì, per chi non capisse il riferimento, sono i due liberi sbagliati da Simone Fontecchio per andare a più 4 contro la Francia, che invece poi ha segnato, pareggiato la partita e vinto il supplementare. È una partita che ci avrebbe mandato avanti Eurobasket, sicuramente quello rimane il punto che ancora brucia, però devo dire che mi avvicino a questo mondiale abbastanza con fiducia in questa squadra, anche perché diciamo il resto del gruppo non è imbattibile. Giocheremo contro l'Angola la prima, non so se hai qualcosa da aggiungere sull'Angola, io non, sinceramente no.
L'Angola ancora deve dare, diciamo che le squadre africane in questo senso spesso si prendono molto tempo, ancora deve dare i 12, potrebbe esserci Bruno Fernando, però complessivamente è una squadra che sebbene ha avuto un percorso relativamente agevole di qualificazione nel continente africano, e non è banale perché alla fine due potenze come Camerun, ma soprattutto la Nigeria e anche una squadra rispettabile come la Tunisia non si sono qualificate a questo mondiale, e è probabilmente una versione più diciamo in via di transizione, inferiore per qualità rispetto a quella di 4 anni fa.
Decisamente più complicata sarà invece la seconda partita degli azzurri, perché ci sarà la Repubblica Dominicana e per fortuna non c'è l'Horford, ma dovremo comunque scontrarci con uno star NBA come Karl Anthony Towns, e anche occhio a Lester Quiñones, che comunque non è semplicissimo in area FIBA, però diciamo tutti gli occhi sono puntati sulla stella dei Minnesota Timberwolves, che comunque sarà un bel avversario da dover testare, perché comunque lui in area FIBA aveva giocato da giovanissimo, ma poi non aveva più giocato, e vediamo adesso come ci arriva in questo momento della sua carriera.
Lui ha avuto un rodaggio non banale, perché ha giocato le due amichevoli in Spagna contro la stessa Spagna e il Canada, ha fatto in entrambe 20 punti, tirando abbastanza bene, con anche un buon numero di palle perse, perché ovviamente cercano di andare da lui, e essendo un giocatore che sta cercando anche di trovare la sua dimensione in un contesto comunque diverso rispetto a quello del basket NBA, ci sta che comunque il rodaggio possa essere lento. Secondo me questa è una squadra che può crescere molto nel corso del torneo, proprio per questo discorso. Oltre all'essere Quiñones, c'è anche da sottolineare Jean Montero, che è stato decisivo nella qualificazione americana ai danni dell'Argentina. Loro hanno vinto la partita decisiva nella seconda fase a gironi per qualificarsi in Argentina, da meno 17 nel terzo quarto. È stata una partita abbastanza incredibile, e dopo quel momento è sempre un entusiasmo crescente, aggiungendo pure il fatto che sono riusciti dopo tanto tempo a convincere Towns a venire in nazionale. Per loro, come per noi, il fatto che il tabellone sia abbastanza aperto dal lato delle squadre di Manila rende questa un'occasione molto, molto importante, perché l'obiettivo per entrambe, sia Italia che Filippine, è quello di prima di tutto assicurarsi il preolimpico. In realtà l'obiettivo probabilmente sottaciuto soprattutto per i dominicani, perché comunque la competizione è inferiore per quantità ma anche per qualità, è il posto per l'Olimpiade. Perché col fatto che entrano le prime due, sia americane che europee, tra le piazzate, e il fatto che dall'altra parte del tabellone, per esempio, Canada e Brasile, che sono le altre due americane, oltre ovviamente gli Stati Uniti, più quotate, hanno un percorso decisamente più difficile, per i dominicani fare strada, arrivare ai quarti, potrebbe anche essere l'accesso diretto alle Olimpiadi.
Che comunque è molto via.
Esatto, questa è una squadra che, se ve la ricordate, sul preolimpico di Belgrado, perché l'abbiamo sfidata al preolimpico di Belgrado in semifinale, ha più qualità, ha più consapevolezza, ha un allenatore che è Nestor Garcia, che è molto molto valido anche in queste competizioni. Diciamo che affrontarli subito forse può essere un bene rispetto ad affrontarli dopo. Perché loro intanto hanno la partita inaugurale contro le Filippine, sempre con i citati prima 55.000, che comunque sarà una partita da dover vincere, anche se il livello tra le due squadre dovrebbe essere abbastanza diverso, la bilancia dovrebbe pendere alla loro parte. Però sfidarli subito, specialmente con il tema del rodaggio di Towns nel contesto FIBA, potrebbe essere meglio di farlo a fase più avanzata, dove magari sono più consapevoli, sono più affiatati, sono più in ritmo, ecco.
E poi ci sono le Filippine, come abbiamo detto, due nomi su tutto. C'è Kai Sotto, che si è presentato alla Summer League di Las Vegas schiacciando in testa Wembanyama, se ve la siete persa andatevela a recuperare, ma soprattutto c'è l'idolo delle folle Jordan Clarkson, che ha accettato, diciamo, di far parte delle Filippine per giocarsi questa chance. E sinceramente Jordan Clarkson è un giocatore talmente imprevedibile sia in area NBA ma in area FIBA, è veramente uno che può farne 30 in qualsiasi partita, prendendosi i tiri più pazzi che gli vengono in mente. Nessuno gli può dire niente, perché se non se li prende Jordan Clarkson, quei tiri lì che si deve prendere. Quindi una mina impazzita soprattutto per Clarkson.
E la mina vagante di questo girone, che in teoria dovrebbe vedere Italia e Repubblica Dominicana passare alla seconda fase senza nemmeno troppissimi patemi, è proprio il fatto che magari contro o l'Italia o la Repubblica Dominicana Clarkson ha in canna una partita da 40 punti, che ovviamente cambierebbe notevolmente le carte in tavola. Loro si sono un po' nascosti nella fase di preparazione, hanno giocato amichevoli contro squadre di livello medio-basso. L'avversario più probante che hanno affrontato è stato il Montenegro, e l'hanno fatto credo anche con la consapevolezza di tenere alto l'entusiasmo, tenere alta la tensione. C'è grandissima aspettativa nelle Filippine, paese che ha una grande passione per la pallacanestro, per questa squadra e per Clarkson, e vediamo se il tanto decantato fattore campo, comunque anche il contesto di un'occasione importante, perché 4 anni fa è andata parecchio male al mondiale, quest'anno il contesto è decisamente diverso, anche se la squadra, a parte Clarkson, è comunque sotto, che hai sotto, che è più consapevole anche del suo livello, non è tanto diversa anche come qualità.
No, è chiaro che devono buttarla su un'emotività folle per comunque superare sia l'Italia che le Filippine, cioè che la Repubblica
Dominicana. Il ritmo delle loro partite sarà altissimo, questo è sicuro.
Girone B, c'è la storia più incredibile di questi mondiali, che è quella del Sud Sudan, che grazie a Luol Deng, storico giocatore NBA con una carriera alle spalle decennale, è riuscito a mettere assieme in una squadra che esiste da poco più di un decennio, si è iscritta alla FIBA nel 2013, è riuscita ad arrivare per la prima volta ai mondiali. Lo ha fatto con un percorso peraltro di avvicinamento nelle qualificazioni africane tutt'altro che banale, perché ha vinto 11 partite su 12, e sembra facile raccontarla come una squadra a Cinderella Story, però qua c'è una squadra vera, cioè Sud Sudan arriva al girone B per giocarsela, non per fare da sparring partner, e sono riuscito ad aggiungere, oltre alla squadra che ha raggiunto questo risultato storico con Luol Deng, è il capo, diciamo, della federazione e in un certo periodo è stato anche l'allenatore, però c'è un allenatore NBA che li guida, che è Royal Ivy, e sono riuscito a convincere Wenyen Gabriel, visto ai Los Angeles Lakers nell'ultima stagione, comunque ad unirsi a questo gruppo, unirsi a questa squadra. Storia bellissima, assolutamente da vedere. Cosa ci puoi dire, cosa ci puoi aggiungere sul Sudan?
Che sono molto felice di avere la possibilità di vederli. Sono molto onestamente curioso di vedere come andrà. Il girone, a parte la Serbia, è veramente accessibile, perché se riescono a trovare sfruttare bene l'atletismo e la fisicità, che è sicuramente superiore rispetto a quella di Cina e Porto Rico, e riescono a non pagare troppo quella che può essere una differenza dal punto di vista tecnico, anche se è una squadra che dal punto di vista tecnico è tutt'altro che banale. Le qualificazioni africane le hanno dominate senza poter contare su quelli che erano i giocatori di primo piano. Il contesto del Sud Sudan è un contesto di continuo recruiting,
sì,
di giocatori che prima loro potevano giocare col Sud Sudan, ma non esistendo proprio la nazione, magari non avevano mai preso in considerazione l'ipotesi di giocare basket FIBA. Adesso c'è questa realtà, c'è questa possibilità, e credo che il finale ideale di questa storia sia l'Olimpiade, perché diciamo che passando il primo girone, a meno di grandi sorprese da parte di un'altra squadra africana, e vedendo i gironi non dovrebbero essercene, loro prenderebbero il pass per l'Africa, che è messo in palio alla migliore piazzata africana. E la prima partita, che è contro Porto Rico, in questo senso è assolutamente da non perdere.
Sì,
perché
sì, sì.
Vincerla cambierebbe completamente la prospettiva del torneo per loro. E Porto Rico, anche per dare un minimo gancio, è una squadra dal punto di vista tecnico sicuramente superiore, però non arriva bene a questo mondiale. La preparazione è stata piena di sconfitte molto molto pesanti. Io ho avuto modo di vederli anche dal vivo nella partita giocata contro l'Italia, in un contesto molto particolare perché era l'ultima in Italia di Datome, e ci sono stati lunghi minuti in cui era veramente zero, cioè il livello di gioco, il livello di affiatamento tra giocatori, tutte le rotazioni provate, era veramente veramente zero. Ed era comunque la preparazione, loro era partita già da prima, già da tempo, non avevano appena iniziato ad allenarsi. Quindi quella è una, per quanto particolare possa sembrare, perché di certo su Sudan Porto Rico magari può non essere una partita che cattura l'attenzione, però secondo me è in assoluto una delle partite da vedere della fase a girone.
Aggiungo l'ultima cosa su Sudan, proprio l'Uldeng, se li andate a cercare col lanternino in giro per il mondo, tutti quei discendenti, diciamo, comunque che avevano del sangue del Sud Sudan in giro, per poterli convincere a giocare con la loro nazionale, tant'è vero che molti di loro in realtà sono tornati in Sud Sudan per la prima volta nelle loro vite proprio per giocare a pallacanestro, anche perché non c'era un campo dove poter, quindi sono tutti giocatori che in realtà vivono all'estero, sono cresciuti all'estero, ma per rispetto del, diciamo, il corredo genetico dei loro predecessori, hanno deciso di giocare con la nazionale sul Sudan. Penso che abbiano rubato tra virgolette due giocatori che hanno fatto tutte le nazionali canadesi che giocano con loro in questo contesto. Insomma, sono una squadra molto interessante. C'è un'altra squadra che ha giocato contro di noi in questa marcia, sì, di avvicinamento, che è la Cina, dove gioca, cioè il motivo per vederla è, a parte Sasha Georgievich in panchina, ma anche Kyle Anderson in campo. Kyle Anderson, quello dei Minnesota Timberwolves, proprio lui.
Kyle Anderson, che tra l'altro non è un passaporto finto, perché figuratevi se la Cina può regalare passaporti finti, ma sono riusciti a rintracciare l'origine cinese, mezza giamaicana della nonna.
Sì.
Quindi dopo un processo dove lui tra l'altro molto coinvolto, perché lui è andato un paio di volte in Cina anche per conoscere la sua famiglia, la storia proprio la storia ancestrale della sua famiglia. E con Yao Ming, che è il presidente della federazione cinese, l'hanno inserito in tempo. Lui ha esordito proprio contro l'Italia a Trento. Diciamo che la Cina, allora, da un lato Georgievich ha fatto anche lui quel discorso recruiting particolare, perché la Cina negli ultimi anni, col mondiale di 4 anni fa che loro hanno ospitato, da cui sono usciti abbastanza scottati, perché le aspettative erano buone, quelle di almeno passare bene la prima fase, andare all'Olimpiade e cavarsela bene. In realtà per loro è andato abbastanza male dal punto di vista dei risultati, e questa volta lui ha coinvolto veramente tantissimi tantissimi giocatori a livello di scelta della preparazione. Lui, Giorgio, ci ha passato lunghi mesi in Cina, ha visto allenare proprio i giocatori, e in realtà è una squadra che ha dei buoni fondamentali. Probabilmente pecca molto negli handler, proprio a livello di creazione, e poi ha ancora alcuni lunghi, tra cui Zhu Xi, che ricordiamo essere una comparsa NBA di questi anni.
Lee Kier, se ve lo state chiedendo, sarà il nome cinese di Kyle Anderson una volta sceso in campo, quindi non scenderà col suo nome americano, ma scenderà con quello che è il suo nome cinese, assolutamente da non perdere, questa che è già una storia di culto assoluto di questi mondiali. In tutto questo però non abbiamo parlato che nel girone B c'è la Serbia che non ha Jokic, che ovviamente se avete un social qualsiasi sapete che è per cavalli da quando è rientrato nel suo paese, che evidentemente non ne aveva abbastanza per potersi sobbarcare anche di fare i mondiali dopo aver vinto il titolo con i Denver Nuggets. Nuggets. C'è Bogdan Bogdanovic, ci sono i due Jovic, il giovane e il vecchio. Sono usciti adesso, peraltro, i 12 che fanno parte del gruppo. È pur sempre la Serbia, però non ti dà l'impressione di essere la Serbia. Non so che idea ti sei fatto tu.
E paradossalmente non solo perché manca Jokic, ma anche perché a livello di supporting cast e di profondità di roster forse sono anche inferiori rispetto alla squadra europea. Perché se tu vai a vedere i roster, hanno due giocatori, per esempio, hanno giocato un'ottima stagione di Eurolega l'anno scorso, come Marinkovic e Petrushev. Mm-hmm. Anche se l'impressione che ho è che Pesic in panchina, Petrushev tende a vederlo abbastanza poco. La partita contro l'Italia in questo senso è stata abbastanza indicativa, perché la Serbia è partita benino con Milutinov, poi però l'Italia ha trovato una contro indicazione a Milutinov, come al preolimpico l'avevamo trovata abbastanza in fretta a Boban Marjanovic. E Petrushev, che ha le caratteristiche per essere un giocatore molto, molto spendibile in questo contesto, perché è anche rispettabile fuori dal pitturato, cioè, ha un tiro che devi seguire. Infatti sono curioso di vedere se riuscirà a ricavarsi dei minuti in questa stagione a Philadelphia. Complessivamente ci sono giocatori comunque validi, oltre a Bogdanovic, per esempio Gudurić, comunque abbastanza una certezza. Dobrić, quest'anno giocherà alla Virtus Bologna, è un tiratore affidabile. Avramovic, come play backup, è molto in crescita negli ultimi anni. Però tutti quei giocatori tipo Andusic, Kalinic, che negli ultimi anni potevano essere magari nomi meno sexy, però di sicura affidabilità, sicuro rendimento, non ci sono. E spesso nelle partite più difficili di una squadra che comunque negli ultimi anni ne ha accumulate tante di delusioni, perché la Serbia 4 anni fa partiva per vincere il mondiale, perché aveva Jokic, Bogdanovic e la migliore squadra possibile.
Micic.
E in realtà sono usciti ai quarti contro l'Argentina. Quindi poi puntavano ad andare all'Olimpiade, hanno perso contro di noi, all'Europeo è andata come sappiamo, quindi questo potrebbe anche essere un anno di transizione. Fatto sta che comunque è una squadra indubbiamente valida, non è assolutamente facile giocare contro di loro e batterli, e comunque il percorso, il tabellone ha dato loro una mano, perché paradossalmente, pur essendo una versione meno talentuosa, potrebbero anche fare più strada delle ultime competizioni FIBA.
Passiamo invece al girone C, dove c'è sicuramente una delle attrazioni assolute di questo mondiale, come sempre, che sono gli Stati Uniti, che si presentano con una squadra tutta di debuttanti, perché nessuno di loro ha esperienza in area FIBA, quantomeno da professionisti, però comunque con una squadra di 12 giocatori di un certo livello, non del massimo livello possibile, però comunque di un certo livello per quanto riguarda anche l'NBA, per dire, il quintetto comunque formato da Jalen Brunson, che è il leader dei New York Knicks, Micah Bridges, che è il leader dei Brooklyn Nets, cioè aggiungi Brandon Ingram, che è il leader dei New Orleans Pelicans, ci aggiungi Anthony Edwards, che è il leader dei Minnesota Timberwolves, e ci aggiungi Jaren Jackson Jr., che comunque è il difensore dell'anno in carica. Quindi non è che stiamo parlando veramente degli ultimi arrivati, anche se ogni tanto viene fatto passare così perché non ci sono i Curry, Durant, LeBron e tutto il resto, però rimane comunque una squadra tosta, una squadra che non ci sono cattivi difensori sostanzialmente, perché anche Jalen Brunson lo paghi un po' di meno in area FIBA, che possono, sono 12 lunghi, possono tutti giocare, perché comunque dalla panchina il quintetto invece di riserva è formato da Tyrese Haliburton, Austin Reeves, che comunque abbiamo visto anche nella partita contro la Germania possono cambiare qualsiasi partita. C'è Paolo Banchero, c'è Josh Hart, c'è Bobby Portis, c'è Cameron Johnson, c'è anche Walker Kessler, che diciamo in questo dovrebbe essere il dodicesimo di questo gruppo, però comunque è uno stoppatore che vai a tirare contro. E poi soprattutto forse le vere superstar ce l'hanno in panchina, perché gli allenatori sono Steve Kerr, capo allenatore, Eric Spoelstra, che è uno dei 15 migliori allenatori nella storia dell'NBA comodamente, e lo ha dimostrato anche nell'ultima stagione, c'è Tyronn Lue, che è un genio della panchina, e c'è Mark Few, che a Gonzaga ha fatto la storia dell'Ateneo e anche del college basket. Insomma, sono pur sempre gli Stati Uniti, e Anthony Edwards tra tutti mi sembra quello che è pronto a fare il salto di qualità definitivo per diventare uno dei primi 10 giocatori dell'NBA.
Kerr, dopo le ultime due amichevoli contro Grecia e soprattutto Germania, l'ha battezzato Edwards come il go-to guy di questa squadra. E già questo è un segnale importante rispetto alla squadra di 4 anni fa, dove molto spesso faticavi anche a capire chi doveva essere quello da cui andare nei momenti importanti, perché Tatum si è fatto male a tornare in corso, quindi non hai potuto contare su di lui. Un po' era Donovan Mitchell, un po' non era lui, quindi già che adesso abbiano definito quantomeno in maniera chiara le gerarchie è tutt'altro che banale. Questa è una squadra che io sono abbastanza sicuro che la vedremo tra 5 anni, e tra 5 anni noi diremo che gli Stati Uniti al Mondiale 2023 è una squadra incredibile, perché ovviamente lo vedremo con la prospettiva che di questi giocatori avremo fra 5 anni e non oggi. Oggi vediamo un gruppo che è sicuramente interessante da vedere, ha delle caratteristiche, secondo me si sposa anche abbastanza bene col basket FIBA, però ovviamente deve esserci un adattamento e un'immersione nel contesto abbastanza rapida. Hanno giocato 5 amichevoli, di cui però 3 non esattamente probanti, perché una era Porto Rico, che abbiamo visto prima. Una era la Slovenia senza Doncic, che quindi è stata una partita abbastanza indirizzata, e una è stata la Grecia, adesso ci arriviamo alla Grecia. Le due partite interessanti in questo senso sono state Spagna e Germania. In entrambe le partite abbiamo visto che sono attaccabili, non sono invulnerabili, però hanno trovato in entrambe le occasioni, una volta con Brunson contro la Spagna, l'altra volta con la Germania con Edwards, sia il giocatore che gliel'ha portata a casa, sia gli aggiustamenti a partita in corso per portarla. 4 anni fa l'impressione che abbiamo avuto al mondiale è che Popovic non li stesse allenando più di tanto. L'impressione da esterno, non avendoli ancora visti dal vivo, che ho su di loro è che Kerr questa cosa non dovrebbe farla, quindi se Kerr li allena davvero, per quanto si possa allenare comunque una competizione di 3 settimane in estate, specialmente per l'estate dei giocatori NBA che conosciamo bene, non dovrebbero essercene per nessuno, e ovviamente sarà anche una lotta per cercare di non stare alla loro parte del tabellone, pur non essendo imbattibili. Se invece dovessero emergere quelle che sono state le pecche di 4 anni fa, la situazione dovrebbe essere abbastanza diversa, pur in un contesto dove fino almeno alla semifinale il percorso dovrebbe essere ampiamente alla portata.
No, la cosa che mi è piaciuta di più della partita contro la Germania, soprattutto, vabbè, oltre a dover recuperare e farlo bene in pochissimo tempo, in realtà lo svantaggio è che erano andati a meno 16 nel terzo quarto, è che comunque Kerr non si è fatto problemi a lasciare in panchina 2 titolari come Jalen Brunson e Brandon Ingram nel momento in cui vedeva che non ne avevano in quella partita, li ha lasciati tranquillamente, ha giocato 15 minuti sia uno che l'altro ed è andato con tutti gli altri che invece non avevano. Questo è un lusso mica da ridere ed è una cosa che comunque si può permettere, perché i giocatori non sono al picco della loro carriera, non sono i giocatori che magari portano alle Olimpiadi dove ci sono i Kevin Durant e tutti gli altri, giusto per fare un nome. Però mi dà delle vibes da squadra del 2010, che al tempo si diceva vabbè, non è che hanno portato chissà che, poi li riguardi ad oggi e vedi che c'erano Kevin Durant, Derrick Rose quando era ancora Derrick Rose, Russell Westbrook, Andre Iguodala, Steph Curry, Kevin Love, insomma c'era una squadra che arriva degli adesso, avevano tutti 21, 22, 23 anni, però diciamo un'altra cosa. Peraltro c'era tale Eric Gordon che ha vinto i mondiali, ma adesso non è mica lo stesso che ha vinto con le Bahamas, com'è sta storia, com'è che funziona?
Perché si chiama articolo 22 del regolamento che gestisce queste dinamiche delle squadre nazionali, delle squadre FIBA, FIBA può garantire un cambio per un giocatore che ha già esordito in competizioni ufficiali, un cambio di casacca, diciamo così, viene fatta per favorire l'emergere di nuove realtà cestistiche, nel caso ovviamente le Bahamas, che hanno messo su una squadra mediocre con 3 giocatori NBA e hanno vinto il torneo pre-preolimpico.
Quindi mi stai dicendo che c'è ancora una speranza per vedere Paolo Banchero con la maglia della nazionale italiana?
Sì, anche se dovremmo essere veramente molto, molto, molto più scarsi, perché dovremmo così poter sostenere che siamo una realtà crescente ed emergente, quindi abbiamo bisogno che qualcuno venga a salvarci.
Beh, speriamo che di non averne bisogno. Peraltro noi, esatto, adesso mi pare di capire che abbiamo la possibilità di incrociare gli Stati Uniti comunque nel nostro percorso.
Assolutamente, perché gli Stati Uniti, cioè i quattro gruppi di Manila, mm-hmm, anche per questioni logistiche, perché comunque quelli che giocano a Giacarta e Okinawa dovranno viaggiare, e quindi per facilitare anche il riposo anche tra i viaggi, quindi non solo tra le partite, i due gruppi di Manila si incroceranno nei quarti di finale. Quindi diciamo che se l'Italia fa percorso netto nei primi due gironi, a meno di pasticci pazzeschi degli Stati Uniti, evita gli Stati Uniti ai quarti di finale. Se l'Italia va ai quarti di finale, ma da seconda, uh-huh, della seconda fase, non da prima, al 99,9% il 5 settembre giocherà contro Paolo Banchero e gli Stati Uniti.
E sarà comunque, beh, a parte sono sempre da vedere, però diciamo che comunque qualcuno all'interno della nazionale italiana non avrà dimenticato quello che comunque è stato un piccolo caso della nostra estate, degli ultimi anni.
Allora, perché chance ne avremo poche, ma sono sicuro però, che comunque è la partita che la nostra nazionale giocherebbe anche sotto di 20, come se stesse sotto di 2.
Allora, giusto andando velocemente sul resto del girone C, c'è la Grecia, abbiamo detto che non c'è Giannis, c'è Thanasis, però non c'è nemmeno Sloukas.
No.
C'è Itudis, questa è proprio la squadra di Itudis, cioè dell'allenatore.
Sì.
Deve portarli lui avanti in un girone non impossibile comunque, però oltre a quella non c'è veramente poco altro.
Sì, avranno molta difficoltà a fare canestro, hanno molti giocatori validi e interessanti, anche quello di Eurolega. Il naturalizzato non è Dozzi, che abbiamo visto essere molto dominante nel girone dell'Eurobasket a Milano, meno nella fase di eliminazione diretta a Berlino, ma è Thomas Wolkap, uh-huh, che ha fatto molto bene quest'anno all'Olympiakos. C'è un giocatore emergente che è Rokavopoulos, che l'anno prossimo esordirà in Eurolega a Baskonia, però diciamo che in queste amichevoli, che sono andate malino perché hanno perso tutte le partite contro squadre del loro livello o superiore, e il go-to guy a livello di proprio giocatore da cui andare per fare canestro è stato Dino Smitoglu, che viene da 2 anni di inattività per squalifica per doping, quindi diciamo che non è esattamente una scelta rassicurante da questo punto di vista.
Giordania, oltre a segnalare che c'è Rondae Hollis-Jefferson, se qualcuno se lo ricorda per i suoi trascorsi non esattamente esaltanti in NBA, però c'è passato, direi che non c'è molto altro da aggiungere.
No, le quote per beneficiarie delle quote per nazionali, per continenti, che comunque sono giuste, però capitano squadre come loro, ecco.
E aggiungiamo la Nuova Zelanda, giusto per fare un po' botte con la Grecia per questo secondo posto, che però comunque la Grecia dovrebbe riuscire a gestire abbastanza agilmente.
Sì, diciamo che se l'arrivano a giocare in una partita secca può succedere di tutto, però ragionevolmente la differenza dovrebbe essere chiara tra i due.
Girone D, filo più interessante, ma quelli interessanti per davvero sono quelli dopo. C'è la Lituania, c'è Valančiūnas, non c'è Sabonis, che comunque ha giocato tutta la stagione con un dito rotto con i Sacramento Kings, e quindi questa se l'è presa di pausa. C'è il re di vivo, Motiejūnas. Cos'altro aggiungere sulla Lituania, che forse non sembra, già da diversi anni non sembra veramente poter contendere né a livello europeo né a livello tantomeno mondiale, pur rimanendo sempre la Lituania?
La Lituania probabilmente ha mancato una generazione, uh-huh, a livello proprio di produzione di giocatori, quindi adesso sta un po' scontando questa cosa, perché ha dei giovani interessanti in questo roster. Uno è Jokubaitis, anche se l'ultima stagione col Barcellona non è stata particolarmente esaltante. C'è Sedekerskis, che è il giocatore del Baskonia. Però per il resto ci sono ha giocatori molto esperti, per esempio oltre a Motiejūnas, un giocatore che farà la squadra e avrà minuti, e Kuzminskas, che ricordiamo sia a Milano che anche in NBA con i Knicks. È allenata da Max Vitis, che è l'allenatore dello Žalgiris, che quest'anno ha fatto i playoff di Eurolega, sorprendendo un po' tutti. Dovrebbero giocarsela per i quarti di finale con la Grecia, partendo comunque con il favore del pronostico. Potrebbero essere, in un contesto ideale, la nostra avversaria ai quarti di finale, per esempio, se dovesse andare molto molto bene i primi due gironi a Manila. E in quel caso non devo aggiungere cosa significa Italia-Lituania ai quarti di finale. Quindi,
no. ma anche
visto che ci hanno battuto in due europei tra 10 anni fa e 8 anni fa, a cui arrivavamo con grandi aspettative o grandi entusiasmo. Quindi,
però Atene 2004
è una versione interessante ancora, che può crescere, però è sicuramente meno di livello inferiore rispetto alla migliore Lituania.
Io ricordo solo Atene 2004, c'è cioè Luca Basile e non c'è bisogno di aggiungere nient'altro. Montenegro, vai. Cosa? Qual è la semifinale?
La semifinale. Allora, Montenegro ha Nikola Vucevic, ha Simonovic, ha il miglior roster possibile, perché anche Dubljevic, che però l'anno prossimo non giocherà più in Eurolega, ma giocherà in Russia. E 4 anni fa è andata male. L'anno scorso all'Europeo è andata in maniera modesta. Quest'anno in teoria potrebbero anche fare meglio, però è una squadra che dovrebbe avere un sussulto per dare un minimo di interesse e di aspettative.
Egitto e Messico passiamo oltre? Non c'è neanche Jaime Jaques, che è quello
da sì, abbastanza. Messico poi, tra l'altro, squadra da battaglia, squadra da gara, magari potrebbe anche sorprendere il Montenegro, però diciamo che questo è un livello abbastanza omogeneo, ma adesso arriva la roba forte.
Ecco, girone è direi in assoluto il più equilibrato e divertente da vedere tutti i mondiali. Germania, Finlandia, Australia e Giappone. Da cosa vuoi partire?
Partiamo dal Giappone, che ospita il girone, con Watanabe. Non c'è Hashimura, perché pure lui comunque la stagione NBA è stata parecchio lunga con i Lakers. E arrivano con più che altro la voglia di divertire, perché credo loro stessi non si aspettano di passare questo girone.
Sarebbe una grossa sorpresa, sì.
Assolutamente sì. Però è una squadra che non va sottovalutata, perché ha le potenzialità per dare fastidio su 40 minuti e rendere una partita che in un contesto normale dovrebbe essere un più 15, più 20, portartela a giocare nei minuti finali. Magari la vinci tu che sei squadra superiore, però sprechi delle energie anche nervose che potrebbero servirti molto nel proseguo del torneo.
Germania ci ha dato una grande impressione, direi, contro gli Stati Uniti. Io mi aspettavo che facessero anche più strada agli europei dell'anno scorso, che invece poi non sono riuscito ad arrivare fino in fondo, però insomma mi sembra che arrivano in un bel momento della loro storia, anche perché ci sono i fratelli Wagner, c'è Amadolo, c'è Dennis Schroeder, Thijs, Bonga, Volkman, insomma una squadra tosta a livello FIBA, difficile da battere, con la stella di Franz Wagner che comunque è pronto a spiccare il volo.
Sono molto belli, sono molto ben allenati. Hanno pochissimi punti deboli. Uno di questi probabilmente è Schroeder, non perché Schroeder non è un giocatore di livello. Eurobasket è stato un credibilissimo candidato MVP, ma perché magari se tu hai un buon difensore in single coverage su di lui da spendere, puoi farlo andare fuori i giri. E il resto dei giocatori, a parte Franz Wagner, sono dei giocatori che hanno bisogno di essere innescati. Quindi se tu riesci a far andare fuori i giri Schroeder, puoi abbassare il livello, che è molto alto, di questa squadra. Questa è una squadra che, se fosse stata sorteggiata a Manila, era una delle candidate più credibili insieme agli Stati Uniti per uno dei due posti in semifinale. Non essendo da questa parte del tabellone, deve stare molto attenta da subito, perché comunque anche, cioè, deve battere almeno una tra Finlandia e Australia per andare alla seconda fase del girone, e può non essere così scontato.
Sì, anche perché già Markkanen abbiamo visto che ha fatto un salto di qualità nell'ultima stagione con gli Utah Jazz, ma quando in area FIBA praticamente non ha mai seccato, è sempre stato assolutamente eccezionale. Sono 25 punti che camminano abbastanza agilmente ed è uno dei candidati a vincere il premio di capocannoniere alla fine di questa competizione. È veramente tosto da affrontare Markkanen in area FIBA, anche se il resto della squadra non sembra a livello di poter andare forse a solleticare Germania e Australia.
L'unica controindicazione probabilmente è che rispetto all'anno scorso, dove arrivavano con grande entusiasmo l'Europeo, poi l'Europeo hanno fatto strabene perché sono usciti ai quarti di finale, tra l'altro giocandosela alla grande, andando in vantaggio anche in doppia cifra con la Spagna, e che forse sono arrivati con una preparazione più irregolare, con meno entusiasmo, hanno perso anche male un paio di partite contro squadre alla loro portata, quindi questo è da vedere, però sono una squadra forte e Markkanen è un giocatore che a questo livello abbiamo visto l'anno scorso essere totale, veramente totale. E poi c'è l'Australia.
E poi c'è l'Australia, sì. Io dico già adesso, Josh Giddey, se finisse nel primo quintetto ideale della competizione non mi stupirei. Dipende poi quanta strada fa l'Australia, però io sono molto, molto, molto interessato a vedere Giddey in area FIBA, perché può essere veramente un'arma totale. Palla in mano, lui che è 6-8 e ti fa pesare tutti i chili che c'ha, inarrestabile quando gioca in avvicinamento a canestro, iper fantasioso. Spero che le chiavi della squadra gli vengano date in mano. Tra l'altro anche il CT, quando gli è stato detto che Ben Simmons per l'ennesima volta nella sua vita non andrà a giocare con la Australia, ha detto vabbè, non è che dobbiamo però inginocchiarci e sperare, esatto, e chiedergli di giocare, cioè, possiamo ampiamente fare a meno perché abbiamo Giddey che è molto più forte di Ben Simmons. E poi comunque ci sono Tyson Daniels, Dante Exum, Joe Green, Joe Ingles, Patty Smith, Patty Mills, Matty Stiebel, insomma sono tanti, sono tosti e sono molto interessanti.
Allora, anch'io sono molto alto su Giddey, sono veramente grandissime aspettative di vederlo. In aggiunta a questi, ai nuovi NBA, potrebbe essere pesante l'assenza di Jock Landale, che si è fatto male durante la preparazione. Al suo posto potrebbe avere più minuti del previsto Duo Prit, che è un po' un giramondo, ha fatto anche un'apparizione in Eurolega qualche anno fa con la Stella Rossa. Però l'impressione nelle partite di preparazione è che stia rispondendo molto bene ai minuti che ha avuto in campo. Ha fatto un poster nell'amichevole, un poster su Gobert abbastanza pazzesco nell'amichevole che hanno giocato tra di loro pochi giorni fa. E poi c'è anche, vabbè, Dante Exum viene da una stagione in Eurolega straordinaria. Secondo me Dante Exum era veramente il candidato MVP di cui si è discusso meno la stagione di Eurolega, e sono curioso di vedere anche come va la seconda versione FIBA di Tybull, dopo che la prima era stata a Tokyo, sì, all'Olimpiade, che è andata benino, però Tybull ha decisamente le caratteristiche, specialmente il Tybull visto nell'ultima parte di stagione NBA, è da tiratore molto più affidabile da tre, per incidere veramente tanto, tanto di più in area FIBA.
Girone F, siamo venuti qua per vedere segnare Luca, nel senso che c'è Doncic che gioca e poi il resto non è esattamente entusiasmante, però c'è Doncic e quindi la Slovenia è una contender, proprio automatica, il singolo giocatore probabilmente più importante che c'è in questa competizione, non a caso la FIBA lo ha scelto come testimonial principe di tutti i mondiali. Siamo in attesa di vedere finalmente la versione compiuta e definitiva di Luca Doncic, quello che vince quasi da solo.
Arriva in grande condizione. Nelle amichevoli preparazioni l'hanno abbastanza gestito. Diciamo che chi aveva comprato il biglietto per vedere USA Slovenia Malaga ci è rimasto male, perché l'hanno messo a riposo, e dopo che aveva giocato molto bene contro la Spagna il giorno prima. E, potrebbe essere pesante l'assenza di Chancer, che si è fatto il crociato in amichevole in preparazione. C'è di nuovo McTobey, che è il loro naturalizzato, dopo che aveva fatto anche parecchio bene a Eurobasket, ma soprattutto all'Olimpiade a Tokyo. E è una squadra che conosciamo, a questo punto lo conosciamo veramente bene. Rispetto al passato, Prepelic non arriva da una bella stagione, anzi arriva proprio da una brutta stagione in Eurolega, però è un giocatore che può veramente accendersi anche in un tempo di una partita. E, ovviamente dipendono da quanto ha voglia Luca, però Luca, quando si tratta di giocare con la Slovenia, ha tanta 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 voglia.
C'è la Georgia, dove ci sono nomi conosciuti, Mamukelashvili, c'è Shengela, c'è Bitadze, c'è ancora Giorgi Shermadini, che io, cioè, guardando il roster ho detto, ma c'è ancora in giro Giorgi Shermadini, ma fammi controllare quanti anni ha, avrà già raggiunto i 40, poi guardo la carta d'identità del 1989, quindi ha la mia età, e ci sono rimasto malissimo, mi sono accorto tutto d'un tratto di quanto sono diventato vecchio. Giorgi Shermadini, che sembra mio zio, oggettivamente, io li porto molto meglio i 34 anni della mia carta d'identità, però è ancora lì, e quindi volevo condividere anche col pubblico questo momento in cui la vita mi è caduta addosso oggi pomeriggio.
Shermadini è stato MVP delle ultime due stagioni della Liga SEBE, che comunque è il campionato più competitivo d'Europa, e quindi questo testimonia abbastanza che è ancora un giocatore di alto livello, sì, sì, anche se a ritmi comunque bassi, perché appena il ritmo si alza lui va molto in difficoltà. Però dal punto di vista dei lunghi, con Shengelia, Mamukelashvili e Bitadze, hanno anche le armi per rispondere a un ritmo che si alza e quindi a dover rinunciare a Shermadini. In cabina di regia c'è ancora McFadden, che è un califfo che gioca con loro da parecchio tempo. Loro hanno la squadra che avrebbero voluto avere l'anno scorso all'Europeo, su cui puntavano tanto, ma con Schengelia che si è fatto male alla spalla all'ultima partita, proprio prima dell'Europeo, di qualificazione, proprio al Mondiale tra l'altro. E quindi ci provano, diciamo che il preolimpico è alla portata, di più è molto molto difficile, specialmente tenendo conto da chi viene dall'altro girone di Okinawa, il gruppo E che abbiamo visto prima.
Venezuela direi che non c'è molto da dire.
No, gli anni d'oro sono veramente alle spalle.
Aggiungiamo che a Capoverde gioca Walter Tavares, che comunque...
Sì, e un altro che ci teneva veramente tanto, che per la felicità del Real Madrid si è fatto tutte le finestre FIBA di qualificazione, prendendosi voli anche di 10 ore dopo le partite di Eurolega per andare a giocare le partite con Capoverde e qualificare Capoverde all'Olimpiade.
Non male comunque come storia, rimane uno dei, singolarmente uno dei migliori lunghi comunque della competizione in area FIBA, è veramente uno che sposta un sacco Tavares.
Sì, girone G.
Spagna, non c'è Rubio che ha annunciato il ritiro temporaneo per motivi di salute mentale, però comunque sono ancora lì gli Hernan Gomez, sia Willy, che comunque Willy in area FIBA sposta, l'abbiamo visto negli ultimi mondiali, e Juancho che ha deciso la finale degli ultimi mondiali, Rudy Fernandez, Sergio Giulio, Santi Aldama, Usman Garuba che ha voglia di farsi vedere dopo che è stato appena tagliato dagli Oklahoma City Thunder, ha appena scritto su Twitter segnatevi le mie parole, vi farò rimangiare tutto quanto. C'è Don Sergio, bisogna pronunciare la spagnola, in panchina, insomma, campioni del mondo in carica, non sembrano granché quando leggi i nomi, poi però vali a battere in campo sui 40 minuti.
E rispetto alla squadra, è la squadra di Eurobasket con Aldama, decisamente più inserito, decisamente più rodato, secondo me può essere uno dei giocatori emergenti di questo torneo, che da qui possono prendere la spinta per anche una bella stagione NBA l'anno prossimo. La differenza è che non c'è Lorenzo Brown e al suo posto c'è Juan Núñez, che è complice anche infortuni altrui e poi anche l'assenza di Rubio, si è ritrovato dopo aver fatto l'Europeo Under 20, catapultato, dopo che era stato l'ultimo taglio l'anno scorso a Eurobasket, catapultato a essere anche il play titolare della Spagna. Núñez è un 2004, scuola Real Madrid, viene da una bella stagione in Germania dove ha vinto il titolo con Ulm, insieme tra l'altro a due giocatori che affronterà in questo girone, come Caboclo e Iogo Dos Santos. E l'impressione che ha dato nelle prime amichevoli è di un giocatore completamente in fiducia, che vedendolo giocare non ti sembra un 2004 al primo torneo con la nazionale maggiore. Scariolo si fida tanto di lui e Scariolo, nella sua esperienza con la Spagna, ha sempre sviluppato un grandissimo rapporto con i suoi playmaker. Basti pensare per esempio alle parole con cui ha accolto la decisione di Rubio. Per il resto, un'incognita su questa squadra è legata ad Alberto Diaz, che è stato uno dei segreti meglio nascosti della squadra che ha vinto l'Europeo l'anno scorso, perché si è fatto male nelle ultime amichevoli. Stanno tentando il tutto per tutto per recuperarlo, nel caso in cui non dovesse farcela al suo posto ci sarà Jaime Fernandez, però per il resto è un nucleo di giocatori molto molto rodati a questo livello, e rispetto alla squadra di 4 anni fa partono magari con meno talento sulla carta, però con un livello superiore. Cioè la squadra di 4 anni fa rispetto a loro è cresciuta molto durante il torneo ed è stata molto più sorprendente. Questa è una squadra che ha un tabellone molto molto difficile, però non mi stupirei per niente di vedere a giocarsi la medaglia anche questa volta.
Decisamente sì. Io segnalo solamente che in Brasile, tra i tanti volti nuovi, ci sarà ancora a 40 anni Marcelinho Huertas, non ce ne libereremo mai, oltre a Bruno Caboclo, che finalmente è passato dal 2 years away from being 2 years away, sono passati quegli anni e Caboclo è diventato un giocatore di pallacanestro. Segnalo che nell'Iran c'è ancora Ahmed Haddadi, 38 anni e non sentirli, e poi la Costa d'Avorio, che è questa grossa nebulosa abbastanza difficile da capire, però da qualche parte dovrebbe esserci anche Mobamba
nei preconvocati, però nel roster finale non farà la squadra. e dispiace ovviamente per tutti i grandi fan di Mobamba che sappiamo essere in giro.
Sì, sì.
No, allora, tu sai che Caboclo io l'ho molto nel cuore, sì, quindi sarò molto felice quest'anno di vederlo giocare in Italia, a Venezia. Il Brasile l'abbiamo visto contro l'Italia in amichevole, una squadra interessante, che si conosce molto bene, i giocatori sono abituati a giocare insieme da tanto. Potrebbe essere un po' la mina vagante dei due gironi di Giocarta, perché questo girone G e girone H si giocheranno in Indonesia.
Chiudiamo quindi con il girone H, che è quello dove ci sono due superpotenze di questo mondiale, due squadre che probabilmente, se mi dicessero adesso, Dario, semifinale o finale, si affrontano Francia e Canada, direi sì, non c'è nessun problema. C'è poi anche la Lettonia e il Libano, però la Lettonia ha perso Porzingis per fascite plantare prima dell'inizio del mondiale, il Libano, a parte Omari Spellman, che anche voi se ve lo ricordate, Omari Spellman, leggermente sovrappeso mi verrebbe da dire, non c'è molto da aggiungere, diciamo tutti gli occhi invece sono puntati su Francia e Canada, che sono due squadre comunque con aspettative.
Sì, assolutamente sì, la Francia ha molti punti in comune con la squadra dell'Europeo, dove ritrova Batum. È un po' un anno particolare per loro, perché a parte che ovviamente speravano di avere Wembanyama, sognavano di avere già il mondiale, ma anche se la lotta con Team USA in questo senso sarà soprattutto il prossimo anno all'Olimpiade, di avere Joel Embiid. E il grande obiettivo per loro è chiaramente l'Olimpiade, l'anno prossimo, l'Olimpiade in casa, dove punteranno ad avere veramente la migliore squadra possibile. Loro sono la squadra per cui tiferanno tutte le squadre europee, tranne quelle che giocheranno contro di loro, perché più avanti vanno loro nel torneo, più semplice è ottenere uno dei due pass diretti per l'Olimpiade. Però è una squadra particolare perché è sempre regolare nelle grandi manifestazioni FIBA, per esempio negli ultimi due mondiali è andata medaglia, entrambi i casi con il bronzo. Non vince quasi mai, l'unica medaglia d'oro resta quella di Tony Parker dell'Europeo 2013, però hai sempre la sensazione che potrebbe essere l'anno in cui magari si prendono un torneo dove floppano, tra molte virgolette. La preparazione è stata buona, ma questo potrebbe essere quel torneo, perché comunque per andare ai quarti dovrebbero far fuori almeno una tra Spagna e Canada, e quindi il cammino non è sicuramente agevole, ecco.
E il Canada invece, se non si presenta con la miglior versione possibile, quasi manca Jamal Murray, che sarebbe stata la ciliegina sulla torta, però stiamo parlando di una squadra che presenta Nikhil Alexander-Walker, RJ Barrett, Dillon Brooks, Lugans Dort, Zach Edey, che comunque a livello FIBA è uno che sposta, Kelly Olynyk, Dwight Powell e soprattutto Shai Gilgeous-Alexander. Insomma, motivi per vederli ce ne sono veramente tanti, sono super super interessanti i canadesi.
Sga, che è un grande candidato MVP potenziale di questo torneo, assolutamente. Li allena Fernandez, sì. Assistente NBA dei Kings, quindi non più Nick Nurse, che aveva guidato la squadra 4 anni fa. Se tranne Murray e Wiggins è la loro migliore versione possibile, e qui l'obiettivo è dichiaratamente l'Olimpiade. Prendersi l'altro pass oltre a quello degli Stati Uniti per andare a Parigi e contendere una medaglia lì, sì, con la migliore squadra possibile, una medaglia olimpica a Parigi, anche perché all'Olimpiade mancano da Sydney 2000, quindi è veramente tanto 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 tempo.
No, questa generazione di canadesi devono arrivare a un certo risultato, perché comunque sono anni che lo aspettiamo, sono anni che diciamo ma quanti giocatori c'ha la Canada e tutto il resto. Questo biennio, diciamo, tra questi mondiali e le eventuali Olimpiadi l'anno prossimo, sono il momento in cui questo gruppo deve arrivare a un qualcosa di importante.
Esatto, anche perché è una squadra che al suo meglio è una squadra NBA.
Sì.
Punto. Cioè è una squadra NBA anche di discreto livello, però deve, cioè comunque in un contesto dove non è solo regole diverse, campo più piccolo, ma anche un momento diverso dell'annata cestistica, trovarsi non è facile. Loro però sono sicuramente una delle attrazioni di questo torneo. Due parole sulla Lettonia.
Vai.
Che è allenata da Luca Banchi, quindi sicuramente per noi è un grande motivo di interesse. È una squadra che senza Porzingis perde tanto, questo sì, questo è chiaro, però ha fatto un cammino di qualificazione esaltante. Loro hanno perso la prima partita di 1 al supplementare contro la Serbia, poi le hanno vinte tutte. Hanno fatto 11 vittorie consecutive, uh-huh, e hanno fatto un bel percorso di avvicinamento al mondiale. E di certo è una squadra che Canada e Francia, che tra l'altro giocano contro alla prima giornata, quindi chi perde quella partita poi dovrà giocarsi la qualificazione con la Lettonia inevitabilmente, e né Canada né Francia possono assolutamente permettersi di sottovalutare questa Lettonia.
Bene, dai, ultimissima domanda, così poi chiudiamo in un'oretta e siamo precisissimi: qual è la finale di questo mondiale, chi la vince?
Allora, ti dico il podio,
sì,
che per me è, gli Stati Uniti vincono la medaglia d'oro, e l'argento se lo prende chi esce vivo nel triangolo Spagna, Canada, Germania, e qui lo dico credendoci davvero, però consapevole che potrebbe essere una cosa che mi verrà rinfacciata fra
un mese. No, non lo stai per dire davvero, non lo stai per dire davvero? Dai, dillo.
Noi.
Eccolo. Ci avrei giurato.
Perché i quarti di finale sono sono le nostre colonne d'Ercole. Uh-huh. Abbiamo fatto quarti di finale in 5 degli ultimi 6 tornei FIBA che abbiamo partecipato, che abbiamo giocato. Uh-huh. Contando Olimpiadi, mondiale 2019 è l'eccezione, ai quarti, cioè agli europei dal 2013 ininterrottamente facciamo quarti di finale. Insieme alla Spagna siamo l'unica squadra europea che ha sempre fatto tra le prime 8 in tutti gli europei degli ultimi 10 anni, però non abbiamo mai passato quel punto, e l'impressione che ho è che se veramente dovessimo riuscire a farcela potrebbe essere anche l'occasione veramente giusta per raggiungere qualcosa che sarebbe incredibile, obiettivamente incredibile.
È da tutto il podcast che Gigi D'Atome dice che vincere il bronzo è meglio che vincere l'argento, e quindi
sarebbe la conclusione perfetta.
Sarebbe la conclusione perfetta, adesso che ci pensavo, no? Anche per me, giusto per completare, anche perché per me vince loro, le vincono gli Stati Uniti, però lo vincono in finale contro la Spagna. Perché io comunque, okay, questi qua non riesco a togliermi dalla testa che in qualche modo Scariolo riesca a portare avanti. L'abbiamo visto succedere troppe volte, perché non possa succedere un'altra volta. Magari questa è quella che non gli va bene, però io contro la Spagna non scommetto mai. Va bene, io
sarebbe molto molto bello, perché sarebbe la sfida tra le due squadre che hanno vinto gli ultimi 4 mondiali.
Giusto, vero. Senza il caso dalla parte spagnola, però comunque con tanti nuovi protagonisti. Bene, godetevi questi mondiali, saranno sicuramente divertenti tra il 25 di agosto e il 10 di settembre. Io ringrazio infinitamente Ennio Terrasi Borghesan.
Grazie a te Dario, e buon basket a tutti. Tanto per una volta veramente non ci mancheranno le alternative per vedere le partite, quindi sono molto accessibili, e ci saranno tanti motivi di interesse anche per prepararci a quella che sarà una grande stagione poi con i club e con le franchigie NBA a estate FIBA finita.
E noi ci risentiamo probabilmente a mondiali finiti per fare il punto su tutto quanto. Fai buon viaggio Ennio, noi ci risentiamo tra qualche settimana. Ciao! Pancake.